File 10, pagina 62. Flossenbürg. Costituzione, 16 maggio 1938. Ubicazione, a nord-est di Norimberga. Nel sereno paesaggio delle montagne intorno a Weiden, non lontano da Bayreuth, la culla della musica wagneriana, Hitler ordinò a Himmler di far erigere questo che è stato il quarto campo di concentramento in ordine di tempo dopo la presa del potere da parte dei nazisti. Un migliaio di deportati fu distaccato da Dachau per costruire un lager che fu poi continuamente ingrandito. La sua capacità iniziale era di 1600 posti, ma questa aumentò a 3000 e dalla fine della guerra il KZ ospitava 14.000 prigionieri solo nella sua sede principale. Da Flossenbürg dipendevano allora 74 campi e comandi esterni, tra cui Theresienstadt. Anche questo fu un campo autogestito, affidato alla discrezione, ovvero sia alla ferocia, dei triangoli verdi, cioè delinquenti comuni, i quali non mancarono alcuna occasione per infierire contro i triangoli rossi, cioè i deportati politici. Il regime di vita era quindi particolarmente avvelenato dalle rivalità fra i due gruppi. I prigionieri lavoravano, anche qui come altrove, nella solita cava di pietre della solita d'est. I ritmi erano micidiali, aggravati dallo stato di denutrizione e dall'assoluta mancanza di installazioni igieniche minimali. I prigionieri alloggiavano in lunghe baracche di legno che formavano un agglomerato completo di cucine, lavanderia, uffici, depositi, corpi di guardia. Stando ai registri, ritrovati fortunosamente, si sa che sono stati immatricolati a Flossenbürg 111.400 prigionieri, di cui 95.400 uomini e 16.000 donne, dei quali 73.296 non hanno retto alle sevizie, alla fatica del lavoro, alle punizioni, alle esecuzioni sommarie. Il 20 aprile 1945 le SS hanno fatto evacuare il campo, portandosi dietro 14.000 prigionieri, dei quali 4.000 morirono durante il trasferimento, prima che la colonna venisse intercettata, 3 giorni dopo, e liberata da un reparto dell'armata americana. Fra i superstiti v'erano anche alcuni italiani. Ben poco è rimasto del KZ Flossenbürg. Sono rimaste intatte alcune torri di guardia, il crematorio, ma per il resto alberi e prati hanno ricoperto uno dei più atroci luoghi di sofferenza, di violenza e di morte. Una piramide erbosa intrisa delle ceneri dei morti invita al raccoglimento e alla preghiera. Questo è tutto. Mauthausen. Costituzione, 1 agosto 1938. Ubicazione, nelle vicinanze di Linz. Poco dopo l'annessione forzata dell'Austria, la Dest, Deutsche Erd- und Steinwerke, impresa interamente controllata dalle SS, mise gli occhi su una cava di pietra che da tempo apparteneva al comune di Vienna ed il cui prodotto era riservato a determinati edifici di valore architettonico o storico di quella città. Naturalmente si pensava allo sfruttamento intensivo della cava impiegando la manodopera a basso costo dei deportati. La cava fu rilevata a condizioni vantaggiose e nei primi giorni dell'agosto 1938 un contingente di deportati prelevati a Dachau iniziò la costruzione del campo di concentramento. Seguirono altri gruppi, sicché nell'autunno 1939, essendo oramai giudicato sufficiente lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione, si poté dare avvio anche allo sfruttamento della cava. Essa è rimasta famosa nella storia della deportazione perché fu uno strumento economico e perfetto di soppressione individuale e di sterminio di massa. La sua scala della morte di 189 gradini fu testimone di crimini inenarrabili e di un tremendo martirologio. Il campo di concentramento di Mauthausen, classificato nella categoria terza, cioè quella che doveva accogliere prigionieri che le SS condannavano al ritorno indesiderato, Rückkehr unerwünscht, ha svolto con meticolosa efficienza il proprio compito di fabbrica della morte. Anche qui i triangoli verdi esercitarono la loro prepotenza, infierendo sui propri compagni di sventura. Naturalmente anche le SS si davano da fare, i massacri indiscriminati, le uccisioni per presunti tentativi di fuga erano all'ordine del giorno. Col precipitare degli eventi, quando oramai le prospettive di una vittoria della guerra hitleriana cominciavano ad essere meno promettenti, molte industrie dell'armamento o che comunque producevano materiali necessari ai fini militari e della ricostruzione delle zone bombardate dagli alleati furono costrette a spostare i propri impianti in regioni più sicure e si installarono nelle vicinanze di Linz. L'ordine, dato personalmente da Hitler, era quello di mettere questi impianti al riparo, sistemandoli possibilmente in caverne. Le colline intorno a Mauthausen offrivano un rifugio naturale e la maestranza a basso prezzo era lì a portata di mano. In breve tempo, intorno al lager di Mauthausen, sorsero ben 49 sottocampi e comandi distaccati, molti dei quali ospitarono anche dei deportati italiani. Vale la pena di ricordare Ebensee, con le officine per la produzione di cuscinetti a sfere della Steyr Daimler Puch, Gusen R. 1, dove, in gallerie scavate nel fianco della collina, furono assemblate carlinghe di aereo Messerschmitt, Gusen II, dove si fabbricavano armi, Gusen III, con una fabbrica di laterizi, Linz, Melken, Passau San Valentin, Wels. La zona era un immenso cantiere. Per alimentarlo con forze adeguate furono fatti affluire da altri campi migliaia di deportati d'ogni nazionalità. Malgrado il regime di terrore che vigeva nel campo, si sviluppò anche a Mauthausen un movimento di resistenza che si esprimeva prima di tutto nella solidarietà e nell'aiuto, entro i limiti del possibile, fra i deportati e nel sabotaggio delle produzioni. Poi fu costituito un comitato clandestino internazionale con lo scopo di organizzare un'insurrezione e di garantire comunque la salvezza dei superstiti nel momento oramai imminente ed ineluttabile del crollo finale del regime nazista. Negli ultimi mesi della guerra le condizioni di vita al KZ Mauthausen divennero insopportabili. Sotto la pressione dell'avanzata delle armate alleate, soprattutto degli eserciti russi, i nazisti dovettero evacuare molti dei territori dell'est e sgomberare i lager sparsi in quelle zone. Decine di migliaia di uomini e di donne, oramai stremati dalla fatica e dalla denutrizione, furono avviati, spesso a piedi oppure in lunghi convogli, verso Mauthausen. Ben pochi, in genere meno della metà, giunsero a destinazione. A Mauthausen vi aspettavano le camere a gas, i massacri, le fucilazioni, le rappresaglie collettive. Non si è mai potuto stabilire esattamente il numero dei deportati, uomini e donne rinchiusi a Mauthausen o smistati verso i sottocampi. Si sa che l'ultimo numero di matricola attribuito il 3 maggio 1945, dunque pochi giorni prima della liberazione, è stato il 139.317. ma si sa anche che molti numeri furono attribuiti più volte, man mano che il titolare precedente moriva o veniva trasferito altrove. Dato che le SS ebbero cura di far sparire le tracce delle loro gesta e che una contabilità delle immatricolazioni fra trasferimenti, decessi, mancate registrazioni è alquanto aleatoria, si può tuttavia stimare che il numero delle vittime della persecuzione nazista, limitatamente al campo principale, si aggirasse sulle 150.000 unità. Mauthausen, ultimo lager nazista ancora in funzione, fu raggiunto da una pattuglia della Terza Armata americana nella mattinata del 5 maggio 1945. Il campo era già in mano del Comitato Insurrezionale Internazionale. Le guardie se l'erano sfignata o erano state sopraffatte. In questo giorno i superstiti celebrano in tutto il mondo la vittoria della democrazia sul nazismo e sul fascismo ed il ritorno alla libertà. Neuengamme, Costituzione, 19 dicembre 1938, ubicazione 30 km a sud-est di Amburgo. La località fu scelta perché esisteva ivi una fornace di laterizi in disuso. Siccome il piano regolatore di Amburgo e di altre importanti città tedesche prevedeva un largo impiego di laterizi per salvare il carattere di alcuni centri storici, la solita Dest, impresa di proprietà delle SS, sensibile ai grandi affari, dato che poteva avvalersi di una manodopera praticamente a costi minimi, non mancò di appaltare la fabbrica e di installare un campo di concentramento nelle sue immediate vicinanze. La guerra impose una battuta d'arresto nei programmi edilizi e la Dest si affrettò a convertire l'originale fabbrica di laterizi, adattandola poi alla lavorazione di altri materiali di interesse bellico. La fornace dei laterizi iniziò la propria attività utilizzando un migliaio di deportati. Data l'entità delle commesse, la fornace fu raddoppiata. Altri deportati furono fatti affluire da Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Essi furono impiegati ancora nei lavori di bonifica delle paludi della foce dell'Elba, in lavori di sterro e nelle opere di allargamento degli stabilimenti e dello stesso campo. Date le condizioni di sovraffollamento, nel dicembre 1941 scoppiò a Neuengamme un'epidemia di tifo. Il campo fu posto in quarantena, ma ci volle almeno un anno finché nel dicembre 1942 fu dichiarato fuori pericolo e la vita concentrazionaria poté riprendere normalmente. Appena possibile si iniziò la costruzione degli impianti per la produzione bellica della DAW, Deutsche Ausrüstungswerke, e di una serie di industrie indotte, fornitrici di componenti d'ogni genere per materiali ad uso militare. Per soddisfare le esigenze della produzione furono costituite ben 60 unità esterne, nelle quali si stima siano passati più di 100.000 deportati, dei quali solo una minoranza ebbe la fortuna di sopravvivere, perché oltre alla fame ed alla fatica, essi venivano falcidiati da punizioni e rappresaglie collettive. L'ultimo massacro di 7.000 deportati avvenne il 3 maggio 1945, cioè pochi giorni prima della fine della guerra. Negli stessi giorni, il conte Bernadotte era riuscito ad ottenere, tramite la Croce Rossa Internazionale, la salvezza di circa 5.000 deportati provenienti dai paesi scandinavi e la promessa della salvezza di tutti coloro che ancora rimanevano nel campo. Appena la missione Bernadotte lasciò il lager, in dispregio degli accordi, i nazisti impiccarono 13 donne e 58 uomini, vecchi antinazisti prelevati nelle carceri di Amburgo, e con questa tragedia essi conclusero la loro missione in Neuengamme. Prima di evacuare il campo, le SS offrirono la libertà a coloro che avessero accettato di vestire la loro uniforme per essere avviati al fronte, che ormai crollava da ogni parte. I pochi che finsero di arruolarsi sfuggirono poi al controllo dei loro comandanti e si unirono alle forze partigiane di Amburgo, partecipando così alla liberazione della città. Ravensbrück. Costituzione 15 maggio 1939. Ubicazione nelle vicinanze di Fürstenberg. Già nel novembre 1938 una colonna di 500 uomini fu distaccata da Sachsenhausen per erigere nella piana di Mecklenburg, circa 80 chilometri a nord di Berlino, un campo che originariamente doveva servire per ospitare i detenuti del disciolto campo di Lichtenburg. Doveva essere nei primi tempi un campo di rieducazione dei politici tedeschi. Poi divenne un campo prevalentemente femminile. Infatti, il primo contingente di 867 donne arriva a Ravensbrück già nel maggio 1939. Si tratta in gran parte di comuniste socialdemocratiche e testimoni di Geova tedesche. Nel settembre dello stesso anno si aggiunge alla popolazione presente un trasporto di zingare con i rispettivi bambini. Poi altri trasporti di donne provengono dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Francia, insomma da tutti i paesi invasi ed occupati dalle truppe hitleriane. In breve, il campo ospita 2.500 deportate, il cui numero è destinato ad aumentare a 7.500, fino a raggiungere, sul finire della guerra, la mostruosa cifra di 45.000 presenze. Nel complesso, tenuto conto dei decessi e dei trasferimenti, sembra accertato che a Ravensbrück furono immatricolate 125.000 donne, delle quali circa 95.000 persero la vita. Si è anche saputo che a Ravensbrück nacquero 870 bambini, ma solo pochissimi ebbero la ventura di sopravvivere. Altri bambini, entrati nel lager con le loro madri, non resistettero agli stenti, alla denutrizione, al clima. Il personale di sorveglianza di Ravensbrück era formato da speciali reparti femminili delle SS che si erano prodigati per rendere impossibile la vita delle deportate. La ferocia di queste aguzzine ha superato ogni immaginazione e reso ancora più penosa ed insopportabile la già grama esistenza delle loro vittime. La vita del campo era regolata dalle esigenze del lavoro, nelle fabbriche contigue al campo o addirittura inserite nel suo recinto. Si trattava di industrie produttrici di materiale bellico o comunque di prodotti destinati all'esercito. La fatica, dovuta ai ritmi di lavoro inumani, la denutrizione ed il clima contribuirono in larga misura a stroncare la vita delle più anziane, delle più deboli, delle più debilitate. Per contro, un movimento di solidarietà e di resistenza clandestino si sviluppò presto fra le deportate e cercò di aiutare in tutti i modi possibili le più esposte. Da quel movimento clandestino partivano anche istruzioni per il sabotaggio delle produzioni, per le azioni necessarie per proteggere i bambini superstiti, per sottrarre alla violenza delle capo e delle ausiliarie SS le compagne prese di mira o comunque in pericolo. Questa solidarietà, che non conobbe distinzioni di nazionalità, di religione, militanza politica o condizione di origine sociale, fu la sola ancora di salvezza alla quale fu possibile attaccarsi per non naufragare in quel mare di violenza e di terrore nel quale i nazisti hanno tentato di far affogare le proprie vittime. Anche a Ravensbrück furono condotti su vasta scala, data la disponibilità di materiale umano, esperimenti pseudoscientifici d'ogni genere, principalmente afferenti alla condizione della donna. Sterilizzazioni, aborti, infezioni e altre malvagità furono all'ordine del giorno. Di questa infame attività, esplicata con zelo e sadismo, esiste un'ampia documentazione, basata non solo su testimonianze agghiaccianti, ma su prove inconfutabili. Se quello che fu chiamato il disonore dell'uomo toccò i limiti dell'inimmaginabile, questo limite coincide certamente col nome e col ricordo di Ravensbrück. La 49esima unità della seconda armata sovietica del fronte bielorusso ha liberato Ravensbrück il 30 aprile 1945. Il campo era stato in gran parte evacuato alcuni giorni prima. Rimasero ad attendere i liberatori circa 3.000 donne, alcuni bambini e pochi uomini ammalati, intrasportabili, tutti in condizioni pietose. Pagina 70.